ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Ciao ragazzi, sono tornato, sono Stefano da Venezia. Voi due proprio siete imbattibili. Mi dispiace, adesso dico una bestialità, mi dispiace di dover lavorare, che di dover scendere dall'auto qualche volta, perché io starei sempre ad ascoltarvi ammaliato dalle vostre parole, dalle vostre flautate parole. Comunque, ciao ragazzi a tutti e due. Sono sempre Stefano da Venezia.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
City that dreams, ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams.
Benvenuti al Giving Back Trading Day del gruppo Borsa Italiana. È una giornata molto importante in cui tutte le commissioni di negoziazione, di post trading del gruppo vengono dedicate e destinate a iniziative di solidarietà. Io sono molto orgoglioso di poter presentare questa giornata e ricordare l'impegno del gruppo Borsa Italiana in un anno così difficile come quello che abbiamo trascorso nel 2020.
No, sono un po' in soggezione. Buongiorno Deborah.
Perché? Cioè, per Bob Dylan?
Bob Dylan, l'amministratore delegato di Borsa Italiana Andrea Sironi.
Presidente.
Presidente amministratore delegato, e Deborah Rosciani in studio. Insomma, comunque volevamo dire questo: oggi in borsa è una giornata particolare perché, come avete ascoltato, è un Giving Back Trading Day, cioè vengono destinate a opere di beneficenza, alla beneficenza, le commissioni di borsa.
Eh sì.
Quindi è un momento in cui si lavora in qualche modo per dare alimento al terzo settore.
Erano un po' invidiosi del destino del BTP Futura, della destinazione di quanto verrà raccolto la settimana prossima con la terza emissione del BTP Futura. Comunque, se volete conoscere tutte le finalità a cui saranno destinati i soldi raccolti oggi, quindi tutto ciò che verrà raccolto oggi appunto in questa giornata di negoziazione, potete andare sul sito della Borsa Italiana, perché c'è proprio un video di 10 minuti dove ci sono questi interventi, appunto, come anticipava Mauro poco fa, del presidente di Borsa Italiana Andrea Sironi, dell'amministratore delegato Raffaele Gerusalmi e anche di Luisa Pavia, amministratore delegato dell'associazione CAF, che è il charity partner di Borsa Italiana, appunto, e quindi insieme individueranno tutti quegli enti a cui saranno devolute appunto le risorse raccolte oggi. Quest'anno il destino delle somme raccolte è abbastanza inevitabile, perché sarà il mondo sanitario e sociale naturalmente ad essere finanziato, se vogliamo dire così, naturalmente, quindi tutte quelle associazioni che sono state coinvolte anche quest'anno per la pandemia e quant'altro.
E questa potrebbe essere anche una destinazione per chi ha la fortuna di avere molta liquidità sul conto corrente, destinarne un po' al terzo settore, alla beneficenza, all'aiuto delle persone che invece si trovano in maggiore difficoltà proprio a causa della pandemia, o magari erano già anche difficoltà preesistenti che si sono acuite per la pandemia. Perché dico questo? Perché oggi parliamo proprio di queste vicende. L'avrete letto sul Sole 24 Ore, ce l'avete sentito dire qui a Due di Denari. Le banche stanno diventando sempre più, possiamo dire, insofferenti, Deborah.
Respingenti.
Non sono più tanto contente di trattenere il denaro sul conto corrente, che in qualche modo è inoperoso e anzi per la banca è un costo, per tutta una serie di motivi che derivano poi in ultima analisi dalla politica monetaria della BCE, che d'altra parte deve immettere liquidità nel sistema per evitare sconquassi proprio in questo periodo di coronavirus. Allora, c'è molta liquidità sui conti correnti, secondo le banche pure troppa, e infatti le banche hanno cominciato a punire, scoraggiare, disincentivare, scegliete il verbo che vi piace di più, questo eccesso di liquidità. Vi è successo? Volete parlarne? Noi oggi abbiamo degli esperti, come sempre di valore mondiale, ma proprio di questa materia. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 il numero per inviare SMS e anche WhatsApp, se volete, pure WhatsApp vocali, possono essere delle sigle, possono essere dei saluti, possono essere delle testimonianze che ci mandate su questa vicenda. Avete avuto dissapori, momenti di confronto anche aspro con il vostro istituto di credito? Raccontatelo a Due di Denaro.
Bene, e dopo tutta questa necessaria premessa andiamo al nostro giornale radio del risparmio.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Allora Mauro, ieri è stato il grande giorno di Coinbase e ancora una volta accontentiamo tutti gli ascoltatori che si lamentano del fatto che parliamo poco di criptovalute e che in qualche maniera guardiamo con un po' di prudenza, se non sospetto, a questo mondo. In ogni caso ieri è stata una quotazione a Wall Street davvero ha infiammato la borsa, anche se poi ha chiuso in negativo. Ma ha chiuso in negativo perché, me l'ha spiegato qualche operatore finanziario, perché per comprare i titoli di Coinbase chiaramente molti hanno disinvestito su quelle società che erano cresciute molto nelle ultime settimane. Infatti il Nasdaq ha chiuso, l'indice della tecnologia, con un calo di circa un punto. Comunque è stata una quotazione sul lotto volante, perché il titolo, che si quotava a $250, ha avviato le contrattazioni con un aumento immediato di oltre il 50-60%, arrivando a superare i $380, poi è balzato oltre i 400 per chiudere intorno ai 328. Quindi prima giornata all'insegna delle montagne russe. Queste sono le ragioni per le quali noi raccomandiamo prudenza quando si tratta di investire direttamente su società che operano in questo mercato. Poi pensa, $250 ad avvio di contrattazione significa che per partecipare a questa IPO tu potevi comprarti, a malapena ti potevi permettere 2-3 azioni, non lo so, insomma non è un mercato molto abbordabile anche da questo punto di vista. L'operazione è stata comunque estremamente interessante perché è stata la maggior quotazione per un'azienda statunitense dall'introduzione in borsa di Uber nel 2019. Quindi la piattaforma di trading di criptovalute da ieri a Wall Street. Noi però di questa quotazione e tutto ciò che significa in questo momento operare con le criptovalute parleremo domani a Due di Denari, associando a questo tema un altro tema molto
del momento.
Ieri in carcere è morto povero Bernie Madoff, l'autore appunto di una delle più grandi truffe finanziarie a Wall Street. Non vogliamo associare, nei termini che già maliziosamente pensate, le due storie, però insomma vogliamo concludere in bellezza questa settimana con i fatti più rilevanti della settimana finanziaria, se così vogliamo definirli.
E allora le cleptovalute, per parlare di Madoff, ma invece dall'altra parte le criptovalute, due mondi oscuri per diversi motivi e per diverse finalità.
Molto bene, invece, non avrei saputo dirlo meglio, ma tu sei poeta.
Certo, quando uno è poeta, guarda, sono così poeta che seguo adesso e ti aggiorno sulle modifiche al decreto legge sostegni, il numero 41. Vedi quanta poesia in queste parole. Allora, devi sapere che una vicenda a noi cara, cioè quella dei rimborsi ai risparmiatori che sono rimasti coinvolti nel crollo delle banche risolte e quindi
il FIR, no?
Esattamente, il fondo indennizzo risparmiatori. L'abbiamo detto anche da ultimo nelle nostre puntate, se cercate sul sito, nei nostri archivi radio24.it, andate alla sezione programmi Due di Denari, troverete anche puntate in cui abbiamo parlato del FIR anche di recente. I tempi sono lunghi per tanti motivi, ma a questo punto anche il Senato ha pensato di mettere un emendamento, cioè una proposta di modifica, per provare a tagliare un po' i tempi che si trascinano da un paio d'anni. Allora, si vorrebbe rendere il tutto più celere, tagliare un pochino i tempi di attesa e di valutazione delle domande. Vedremo se questo emendamento sarà accolto per il decreto legge sostegni, che deve diventare legge nelle prossime settimane.
Allora Mauro, un bilancio della Banca Centrale Europea ci racconta che nel 2020 il numero e il valore delle banconote in euro in circolazione sono aumentati di circa il 10%. Lo si legge nel bilancio annuale appunto per il 2020 pubblicato dalla Banca Centrale Europea. In questo rapporto cos'altro leggiamo? Che a fine dello scorso anno le banconote in circolazione ammontavano a 26,5 miliardi, quindi immagino in pezzi di banconota, appunto, di carta in circolazione. Il valore complessivo di questa cifra era di 1.435 miliardi di euro, quindi una cifra inferiore allo stock della liquidità detenuta sui conti correnti, appunto, degli italiani, che ammonta a 1.936, l'ultimo dato di dicembre scorso, se non mi ricordo male, 1.700 e spiccioli. 1.700
qualcosa. Secondo me il 1.936 era il valore della conversione lira euro, sai? Però tu non eri neanche nata, quindi è impossibile.
Esatto, no, Marco ci sta dicendo, guardate, andate a vedere nella scaletta perché è scritto un po' più avanti nel copione. In ogni caso è una cifra inferiore, quindi 26,5 miliardi di pezzi in circolazione per un valore complessivo di 1.435 miliardi di euro. Le banconote da 50 euro rappresentavano quasi la metà sia del numero sia del valore dei biglietti in circolazione. A metà marzo, dopo che era stata dichiarata ufficialmente la pandemia, parliamo naturalmente sempre del 2020, si è osservato un aumento della domanda di contante molto sostenuta che si è protratto appunto per alcune settimane. Tale richiesta ha riguardato soprattutto i tagli da 200 e 100 euro per via dell'incremento della domanda di contante a fini precauzionali. Questa notizia ce la portiamo anche nella seconda parte della trasmissione.
Una notizia per i tifosi di calcio. Allora, sapete che ci sono spesso dei problemi, dei disservizi per la piattaforma DAZN, da ultimo anche per la mia squadra del cuore, che è stata funestata proprio nell'ultima giornata disputata dalla impossibilità di vedere, di andare in onda. Infatti ha dovuto rassegnarsi a segnare il gol decisivo solo verso il finale della partita. Scherzi a parte, Confconsumatori sta tallonando DAZN, ha scritto sia a DAZN sia alle autorità per rendere conto, perché rendano conto dei disservizi di domenica scorsa e per chiedere anche delle forme di risarcimento. Per le vie brevi, Deborah, possiamo dire che si può anche cercare di ottenere qualche cosa direttamente contattando il servizio cliente.
Sì.
Insomma, se uno ha subito un disservizio può darsi che una qualche forma di ristoro si riesca a trovare. Vedremo se invece l'iniziativa di Confconsumatori potrà puntare a qualche successo, perché a oggi con DAZN non vi sono procedimenti conciliativi paritetici, quindi non c'è un vero e proprio sportello di conciliazione. Scusate, diventa quindi difficile ottenere la possibilità di un ristoro rapido.
Certo, allora il giornale radio del risparmio è terminato, ma abbiamo una piccola pillola d'apertura per ricordarvi un appuntamento che si sta avvicinando. Hai il raspino in gola?
No, sono emozionato perché appunto siamo al conto alla rovescia e quindi qua c'è un po' di agitazione. Anche Pietro La Corte vedo che è sempre più riccioluto via via che ci avviciniamo al 21 aprile, perché il 21 aprile ci sarà questa Digital Round Table, insomma un convegno che però sarà digitale per ovvi motivi, ormai ci siamo abituati a questa formula, in cui con Deborah parleremo insieme ad esperti, operatori e anche insieme a voi che vorrete intervenire di finanza sostenibile. Finanza sostenibile, quanto ne sappiamo, il titolo completo, la parola a gestori, consulenti e risparmiatori. L'appuntamento è il 21 aprile dalle 15 alle 17, modera Deborah Rosciani, disturbata anche da me in presenza. Per iscriversi www.radio24.it, andate nella sezione iniziative speciali, lo trovate proprio sulla prima pagina verso destra.
Ci saranno i big player, per continuare ad utilizzare l'inglese che tanto disturba i nostri ascoltatori, e quindi i principali protagonisti del mondo, diciamo, del risparmio gestito a livello internazionale. E noi abbiamo voluto iniziare oggi una piccola marcia di avvicinamento a questo evento con uno dei partecipanti appunto all'iniziativa. dialogheremo lungamente mercoledì prossimo anche con Francesco Sandrini, Head of Multi Asset Balanced Income and Real Return Solutions di Amundi. È la prima e l'ultima volta che leggo la sua carica, dottor Sandrini. Dopodiché lei, naturalmente, chiederò una traduzione appunto in italiano del suo lavoro, ma in ogni caso anche la responsabilità di questo comparto appunto per Amundi, che è uno dei più grandi operatori a livello internazionale nel settore degli investimenti, e siete anche un operatore appunto molto importante per quello che riguarda gli investimenti con connotato di sostenibilità. Buongiorno.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Buongiorno.
Allora, finanza sostenibile, quanto ne sappiamo, noi provocheremo anche tutte le persone che vorranno seguirci in quella giornata con questa domanda. Sicuramente è un tema del quale parliamo ormai da moltissimi anni, ma negli ultimi due o tre forse il panorama della consulenza è sempre più attento a proporre queste soluzioni appunto di investimento al pubblico dei risparmiatori. A che punto siamo nel nostro paese? Ci introduca a questo argomento e poi naturalmente offriremo, certo, spunti di maggiore approfondimento nella tavola rotonda di mercoledì prossimo.
Siamo in una fase di fortissima accelerazione, la sostenibilità è l'argomento sulla bocca di tutti. Vi do due numeri proprio per capire: da inizio dell'anno, su 1 milione di euro che entra all'interno dell'industria del risparmio gestito, 750.000 euro in media, quindi quasi tre quarti, sono in prodotti che esplicitamente si riferiscono a sostenibilità delle azioni e delle obbligazioni che comprano. Questo si innesta su circa 40% del mercato globale gestito, quindi una cifra enorme che è già gestita con criteri di sostenibilità. Quindi siamo veramente in una fase da alcuni anni di accelerazione. Mi piace dire che l'Italia in questo momento sta rispondendo molto velocemente, ed è uno sforzo che vede non soltanto gli asset manager ma anche i regolatori, si pensi al ruolo fondamentale dell'Unione Europea, e i risparmiatori. Quindi tutti siamo allineati per combattere quelle che sono criticità ambientali ma anche sociali che il Covid ha portato a emergere ancora di più.
Faccio io la parte del cattivo, dottor Sandrini. Il Sole 24 Ore, sia nel numero di Plus, il nostro supplemento di risparmio di sabato, sia nel numero di lunedì scorso, ha segnalato, come dire, una distanza tra quanto si parla di investimenti sostenibili, di finanza sostenibile, e quanto poi se ne opera. Come se ci fosse una sorta di ritardo nella trasmissione del concetto, ovvero un qualche punto in cui la comunicazione evidentemente si interrompe. Noi ne parliamo spesso e ne parliamo già da molto tempo qui con Debora a Due di Denari, però magari i risparmiatori non sono così interessati, o forse i loro consulenti non sono così pronti a spiegare loro queste opportunità.
Si sta cambiando molto velocemente, a mio avviso, per rispondere alla sua domanda. Io vedo che non soltanto l'offerta è aumentata di molto, ma anche la domanda è aumentata moltissimo. Noi abbiamo sugli sportelli delle reti distributive sulle quali operiamo una domanda costante di prodotti che oggi chiedono temi di sostenibilità e di transizione ambientale. Questo ormai è diventato un argomento di consenso. Sta diventando ancora molto più importante anche il tema del sociale. Il tema del sociale, a mio avviso, è un tema sul quale le istituzioni europee stanno giocando un ruolo chiave. Si pensi anche al programma SURE, che conosciamo, è un tema di intervento sociale pesante. Quindi, secondo me, è una situazione dove questo scollamento di cui lei parla si sta pian piano chiudendo, e c'è un interesse molto forte anche degli investitori su questi temi.
Quali sono i temi maggiormente di interesse per i piccoli risparmiatori dalle vostre ricognizioni, dottor Sandrini? Appunto, adesso io non voglio farle raccontare qual è il prodotto più venduto in Casamundi, perché non sarebbe neanche tanto elegante metterla in questi termini, ma ci sono delle tematiche che appassionano particolarmente il risparmiatore finale? Siete in grado di poterlo dire?
Certo, ci sono tematiche legate appunto alla transizione ambientale, ecologica, alle nuove forme di energia. In particolare ci sono forme di energia come per esempio lo sfruttamento più verde dell'idrogeno, che ormai attraggono l'attenzione di moltissimi investitori, anche investitori che noi definiamo retail, quindi risparmiatori normali, non su base professionale. E poi c'è un'attenzione, una metamorfosi completa del mondo fixed income, dove i green bond, quindi i bond di scopo per
il fixed income è il mondo obbligazionario, lo traduco velocemente.
Scusi, volevo evitare tutti i consigli.
Non si preoccupi, siamo qua per questo. Quegli unici tre termini in inglese che conosco li traduco al volo per gli ascoltatori.
Parlo naturalmente delle obbligazioni verdi, i cui proventi vanno a finanziare appunto la sostituzione di sorgenti fossili in sorgenti rinnovabili. Ci sono anche obbligazioni sociali che stanno accelerando moltissimo, che sono quelle che vanno a riparare i danni sociali che si sono creati appunto con la crisi pandemica, ma soprattutto anche con l'incremento di povertà e disuguaglianza a livello sociale. Queste sono le due aree su cui registriamo la domanda più forte.
Bene.
Secondo lei, dottor Sandrini, noi tra poco parleremo di eccesso di liquidità sui conti correnti, quindi di una certa riluttanza a investire da parte di molti di noi. L'argomento finanza sostenibile, l'argomento sostenibilità può essere una leva per convincere chi invece ha fino adesso preferito la prudenza, forse diremmo anche un eccesso di prudenza?
Secondo me finanza sostenibile non equivale a alterare il concetto di prudenza. Ci sono soluzioni che sono soluzioni a basso rischio anche nel campo della sostenibilità. Si tratta di cambiare un po' il motore della crescita, di aumentare la produttività con investimenti sostenibili e verdi e quindi dare anche un po' di nuova linfa a un mercato sia azionario che obbligazionario che forse per questo eccesso di liquidità nel corso degli ultimi 10 anni è stato un po' depauperato da opportunità di rialzo ulteriore.
Bene, abbiamo preso appunti e ce li portiamo nella nostra Digital Roundtable di mercoledì prossimo a partire dalle 15. Anche Francesco Sandrini di Amundi sarà con noi insieme ad altri grandi operatori appunto del settore del risparmio e del panorama degli investimenti. Mauro.
Grazie a Francesco Sandrini, questa volta la carica la dico io, mi avventuro su questo labirinto di inglese, Head of Multi Asset Balanced Income and Real Return Solutions di Amundi.
Fa tutto lui ad Amundi, fa tutto Sandrini.
Veramente Sandrini, è chissà il suo biglietto da visita, mi viene da pensare. Allora, non abbiamo detto una cosa importante, Deborah. Chi vuole seguire il 21 aprile questa tavola rotonda digitale non deve pagare nulla.
Ma incredibile.
È tutto
ci
gratis.
Può vedere tutta la nostra bellezza gratis.
E soprattutto può vedere Deborah proprio in voce e volto. Basta andare sul sito radio24.it, sezione iniziative speciali, vi iscrivete lì, non si paga niente.
Bene.
Non vi spostiamo neanche i soldi dal conto corrente.
E non siete neanche obbligati a seguirci dall'inizio alla fine. Se vi piacciamo, ci potete seguire appunto per tutte e due le ore. In caso contrario, naturalmente, potete semplicemente clissarvi e noi non lo sapremo mai. Ottimo, sono le 11.30.
E allora, le borse...
Questi due, la Rosciani e l'Altoli, tutto con sta pergamena, con sta cacchè.
Due di denari.
Investire informati.
Allora Mauro, lo indicavamo prima, a febbraio... L'ultimo dato fornito dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, appunto del mese di febbraio, il volume dei depositi bancari degli italiani ha raggiunto il record di 1.746 miliardi di euro. Per le banche la liquidità è un costo, tu ce lo ricordavi anche prima. La Banca Centrale Europea ha portato i tassi di interesse in negativo, cioè si paga per avere i soldi, non per prenderli, per incentivare la messa in circolazione del denaro e i prestiti, al fine di stimolare chiaramente la crescita economica. Quindi le banche sulle giacenze pagano 0,5 punto percentuale di tasso di interesse. La questione delle giacenze è diventato un problema e anche altre banche lo stanno affrontando, quasi tutte le banche italiane, in una modalità o in un'altra. E c'è stata un'iniziativa molto importante da parte di un grande istituto di credito italiano che in realtà fa anche il consulente per il panorama appunto degli investimenti, FinecoBank, ha annunciato qualche settimana fa di voler chiudere i conti correnti che hanno una giacenza superiore ai 100.000 euro. Lo ha comunicato alla sua clientela e naturalmente l'invito è: se devi tenere tutti questi soldi sul conto, noi non siamo il tuo deposito, perché altrimenti faremo delle condizioni vantaggiose anche per i depositi, ma noi preferiamo che questo denaro venga investito e impiegato appunto in maniera più efficiente. Altre banche si sono mosse in maniera diversa, ma insomma iniziative in ordine sparso sono state prese.
Infatti guarda, Fineco nel suo messaggio ai risparmiatori, ma parliamo di Fineco perché è stata un po', se vogliamo, la punta dell'iceberg, perché
è intervenuta
poi
proprio sui piccoli risparmiatori.
Adesso
ecco,
i nostri esperti ci confermeranno che in realtà c'è un movimento molto molto diffuso, ma Fineco ha proprio mandato una comunicazione in cui più o meno diceva: se non hai investimenti con noi, se non hai dei mutui in essere con noi, insomma se non stai utilizzando in qualche modo almeno una parte della tua liquidità, ma hai solo un conto che ti fa da salvadanaio,
esatto, proprio se ci usi come deposito,
e allora noi ci riserviamo di risolvere il rapporto. Quindi non è detto che questo venga fatto, ma diciamo è una specie di nudge, di spintarella,
spinta
forse
gentile,
non tanto gentile, per dire dovete movimentare in qualche modo il denaro, perché a noi banca costa e in fondo converrebbe anche a voi. Questo è un po' il ragionamento che si fa di solito. Allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, Roberto Anselmini, consulente patrimoniale indipendente, questa mattina con noi. Buongiorno, dottor Anselmini.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
E Gianfranco Ursino, che è il responsabile di Plus 24, che è il nostro, come sapete, settimanale del risparmio, tutti i sabati con il Sole 24 Ore. Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
Partiamo con Gianfranco facendogli fare un po' la cronistoria delle iniziative che già alcune banche hanno preso da diversi mesi, intervenendo però non sulla cosiddetta clientela retail, non sui piccoli clienti, diciamo sui piccoli risparmiatori, ma in realtà per esempio già Unicredit da almeno 2 anni scoraggia le imprese dal detenere troppa liquidità sui conti. Gianfranco, in che modo e quali sono state appunto le altre iniziative delle quali peraltro anche a Plus avete spesso raccontato?
Certo, ci sono anche delle novità delle ultime settimane che adesso ti vado a raccontare, perché Fineco ha fatto un po' di clamore a livello mediatico perché ha tirato un po' questa novità, no? Di dire vi chiudiamo addirittura il conto, no? E si rivolgeva ai piccoli diciamo risparmiatori e non soltanto diciamo alle imprese. Le altre realtà bancarie che si erano già mosse nei mesi scorsi, anche anni scorsi, tipo Intesa e Unicredit che nominavi, hanno invece agito soltanto sui conti correnti rivolti ai non consumatori, alle aziende, alle partite IVA. Quindi cosa hanno fatto? Hanno inserito addirittura una commissione delle spese forfettarie per la gestione della liquidità, cioè hanno commisurato una commissione alla liquidità gerente sul conto, in alcuni casi sopra 1 milione di euro, cifre, però in altri però anche sopra i 100.000 euro. Quindi sui clienti consumatori invece, sui piccoli risparmiatori, sono intervenute con delle aumenti di canone, con aumenti diciamo di spese non legate così a parametrate diciamo alla liquidità che hanno sul conto, però adducendo questi aumenti di spese sempre comunque partendo da un pretesto, da un giustificato motivo, così si dice, che è quello dei tassi negativi a cui ci indicavate prima. Quindi in questo caso hanno preso spunto, no, dall'aumento dei tassi, dal costo che la banca sostiene per il deposito, no, per il deposito dei propri soldi presso la BCE, che oggi ammonta allo 0,5%, per caricare, no, anche degli aumenti sui piccoli risparmiatori legati ai canoni, alle varie voci di spesa, non introducendo una nuova. Poi c'è un altro aspetto, che alcune banche hanno introdotto queste novità, no, sui nuovi clienti, sulle nuove aperture di conto, altro invece l'hanno fatte anche su quelle esistenti, e qui c'è una questione che è legata alla modalità con cui comunicano queste variazioni, perché se mi fai una modifica del contratto, no, quindi una modifica unilaterale, me la proponi e mi dai a me cliente la possibilità di recedere nel giro di 60 giorni, se non mi piace quello che tu mi stai proponendo, questo può essere fatto per modificare un contratto già in essere, ma se tu inserisci una commissione, vai a innovare il contratto, non potresti farlo con un semplice comunicazione e con il silenzio assenso dall'altra parte del cliente, ma dovresti far apporre una firma al cliente perché deve essere conscio che gli stai facendo un nuovo contratto, c'è una nuova voce di spesa, questa voce di spesa che chiamano spesa forfettaria per la gestione della liquidità.
Allora, io chiamo in causa Anselmini, ne abbiamo parlato anche poco fa parlando di finanza sostenibile. È un dato di fatto che comunque questa liquidità sui conti, al di là delle varie politiche anche commerciali in un qualche modo, perché diventerà una leva anche di concorrenza tra le banche, a questo punto lo scoraggiare o non scoraggiare la liquidità, è indubbio che però questo trattenere i soldi sul conto può avere mille motivi anche giustificatissimi. Qualcuno ci ha scritto al 349-238-6666 dicendo ma in realtà qui ci sono delle tasse, delle imposte che sono state sospese ma non sono state cancellate, ci sono dei mutui che sono stati sospesi ma non cancellati e io ho bisogno di trattenere questa liquidità.
Non è tutto risparmio per forza quello che è in forma liquida appunto sui conti.
Però è vero che insomma Anselmini, noi italiani abbiamo un po' la passione di tenere i soldi da parte, una volta si diceva nel materasso, adesso sul conto corrente, e non sembra produttivo. Quali argomenti possono essere efficaci? Lei ha verificato che sono più efficaci per convincere a muovere un pochino questi risparmi?
Ma diciamo che è un po' la conferma, come d'altronde poi è stata rilevata già da diverse indagini della Consob, che all'italiano manca l'educazione finanziaria, ma non tanto per la conoscenza tecnica degli strumenti, proprio per la cosiddetta forma mentis, cioè l'italiano difficilmente, o meglio nella media, non investe con un obiettivo, che è la cosa fondamentale da cui bisogna partire. Quindi non ho lì 100, 200, insomma 500 mila e oltre e quindi voglio che ogni anno mi renda il tot, ma devo pensare qual è il motivo principale, quali sono i miei obiettivi, e questo chiaramente è il punto da cui si deve partire. Quindi tutta questa liquidità che c'è, in parte come diceva Deba, è dovuta alla situazione, però chiaramente quando uno inizia a avere numeri superiori ai 100.000 euro e non è solo perché ho perso il lavoro, perché ho il mutuo, perché devo pagare l'affitto del negozio eccetera eccetera, ma perché in realtà uno non sa cosa fare, perché non ha nessuna guida, e qua voglio dire dichiaro il mio conflitto di interessi, ma diventa, e lo possiamo comprendere tutti, fondamentale avere una guida che non sia il consulente della banca, ma una guida che non sia, diciamo, non sia contagiato da operazioni commerciali, ma sia chiaramente al di fuori di questo, per far venire fuori, per far venire a galla gli obiettivi che in ogni famiglia c'è, perché noi sappiamo, ci può essere la famiglia che ha i figli da crescere e quindi l'obiettivo qual è? Voglio che arrivino a magari andare all'università piuttosto che aprire un'attività propria e così via. Insomma, potremmo dedicare ore a pensare, ma ogni famiglia ha sicuramente gli obiettivi e da lì bisogna partire, e quindi devo dire che da un certo punto di vista queste mosse delle banche per me sono il famoso passaggio dell'ultimo momento a Lukaku, visto che qua ci intendiamo con qualcuno, no? Perché
un bellissimo
perché la
esempio
gente deve riflettere, grazie, e quindi le persone devono capire quali sono i miei obiettivi, e qua ovviamente non sempre si riesce a essere da soli, no? C'è bisogno, come in ogni attività, di
avere
supporto,
una guida.
Esatto, una guida. Quindi,
la fermo perché a proposito di guida siamo al 45esimo e allora dobbiamo ascoltare il traffico. Chiedo anche all'ascoltatore, a Mauro, al mio omonimo, un attimo di pazienza. Torniamo tra poco. Prima di tutto questo però, provvidenzialmente Marco Lombardo mi dice guarda che ci sarebbe il domandone da fare, mi sbrigo subito, accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate 800 24 00 24. La domanda è facile, l'abbiamo detto: il valore delle banconote complessivamente in circolazione nel 2020 quanto è stato? Ce lo ha detto la BCE, è stato 1.000 miliardi di euro. Traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
ok, io ho un conto corrente con 200.000 euro, loro me lo chiudono, ma chiudendomi il conto mi devono dare i soldi, però giusto? Devo andare là con la valigetta, cos'è che fanno?
Domandone del giovedì. Allora adesso chiariremo anche, ci chiederemo a Ursino ovviamente come funziona un trasferimento ad esempio da un conto da una banca a un'altra. Il domandone però non è questo, il domandone invece è: quanto è stato il valore delle banconote in circolazione nel 2020? Il valore, non il numero dei pezzi, perché a inizio trasmissione abbiamo detto il numero dei pezzi e il valore. Il valore era 1.000 miliardi di euro. Rispondete però chiamando 800 24 00 24, non accettiamo risposte da altri canali.
Allora, le banche che in qualche maniera prendono delle iniziative per scoraggiare il piccolo risparmiatore a detenere troppa liquidità sul conto è un tema veramente profondamente divisivo fra di voi, ma molti di voi proprio lo percepiscono come un dispetto della banca e in qualche maniera un invito anche a investire su prodotti poi dei medesimi intermediari che sono più remunerativi per la banca. Quante volte l'abbiamo detto, anche la banca o l'intermediario finanziario, una SIM, una società di gestione del risparmio, sono degli attori commerciali, non sono come che diciamo sempre, Mauro, come diceva il mio amico Marco Fratini,
La banca
non è una chiesa ma è un negozio e quindi come tale va trattato, bisogna intermediare, bisogna trattare naturalmente, quindi parlare con il proprio consulente e anche farsi fare dei trattamenti vantaggiosi per tutti, non solo per loro, però dovete poi impegnarvi a leggervi un po' la documentazione di tutto quello che vi viene proposto, insomma è un atto che va gestito attivamente, non passivamente. Abbiamo Mauro dalla provincia di Bergamo. Mauro da Bergamo, non so se è dalla provincia, buongiorno.
Sì, buongiorno. L'attesa è stata lunga, ma finalmente riesco.
Lo so, a abbia pazienza, vada.
Allora, l'argomento è i soldi sul conto corrente. Allora, questo è la banca che
Mauro, non la sentiamo, si metta bene davanti alla cornetta.
Allora, l'argomento, mi sentite così?
Sì, meglio.
L'argomento è soldi da tenere sul conto corrente. La banca ti consiglia di investire per non tenerli sul conto corrente. La mia paura è tenere investimenti. L'anno scorso io con la pandemia ho perso parecchi soldi con gli investimenti, però attualmente la banca non ti offre un prodotto tale da poter investire i tuoi denari che hai sul conto corrente. Ecco perché personalmente io, che sono anche diffidente come persona, preferisco tenerli sul conto corrente ed investirli su prodotti che non siano quelli bancari, perché attualmente le tre banche per le quali lavoro io, due solo non mi ispirano fiducia, una un pochino di più, mentre dove mi preferisco investire sono nei reparti assicurativi. Allora, se io devo investire dei denari e non avere la certezza dell'investimento sicuro alla fine dei 3 anni, dei 6 anni, li tengo sul conto corrente.
Mauro, ma di sicuro, certo, ma qui è un tema anche profondamente educativo. Da molti anni il rischio ormai si annida in tutte le opzioni di investimento, a partire dal titolo di Stato che consideravamo una cassaforte, ma da qualche anno a questa parte, su scadenze sempre più lunghe, abbiamo rendimenti negativi anche sul titolo di Stato. Il mondo attorno a noi è cambiato e quindi si fatica un po' di più per ottenere dei risultati da ciò che investiamo. Le vacche grasse ormai non sono più reperibili, Mauro. Volevo sentire anche Roberto Anselmini. Sì, Mauro, sì. Anche l'ascoltatore, certo, non mi ricordavo. Anselmini.
Sì, ma infatti hai toccato il punto dolente, nel senso che il mondo è cambiato e la difficoltà del risparmiatore italiano è proprio quella che storicamente purtroppo non sono mai stati investitori. Perché? Perché sino a una decina d'anni fa uno investiva nel BTP senza comunque poi rendersi conto di cosa voleva dire concentrare il rischio su un unico emittente, ma lasciamo perdere quel discorso, e uno aveva un rendimento del 4, 5, 6% senza andare agli anni 80. Qualche immobile, un po' di BTP e il gioco era fatto, senza chiaramente rendersi conto comunque dei rischi che c'erano. Adesso quel mondo lì è cambiato, ancora oggi ci sono dei risparmiatori che dicono: ma no, io mi accontento di un 3% senza rischio. Ecco, oggi come oggi il 3% senza rischio non c'è più,
perché i titoli di Stato, l'ha appena detto, rendono quando rendono lo 0, e quindi è proprio quello il cambio di passo che deve fare il risparmiatore: mettersi a tavolino, se siamo bravi da soli o con un consulente che non vende, e andare a individuare gli obiettivi, altrimenti si salta, come appena detto l'ascoltatore di prima, da una banca all'altra, una banca mi propone questo, le banche dobbiamo pensare che sono dei supermercati e quindi io entro nel supermercato e posso trovare il prodotto di marca che però pago 10 volte di più del suo cosiddetto valore intrinseco, o i prodotti buoni che fanno il mio caso, e quindi se non ho una guida che mi fa capire di cosa effettivamente io ho bisogno, di cosa sono le mie esigenze, salterò sempre, poi magari per non pagare i costi del conto vado a investire in qualche prodotto che ha dei costi che sono 5,
tra l'altro
6,
guarda Roberto, ringrazio per quest'ultima osservazione che puntualizza ed insiste sul tema degli obiettivi finanziari personali della famiglia, perché vedo molti ascoltatori che su WhatsApp che ci stanno in qualche maniera accusando di non dare informazioni su dove investire in questo momento, ma di continuare a girare attorno ad un argomento che appare privo di interesse, e quindi ne vedo molti. E allora dove investiamo in questo momento? Allora è come se non avessimo parlato per tutta l'ora. Roberto Anselmini insiste: non esiste la ricetta valida per tutti, esiste una ricetta individuale per ogni individuo, appunto, e per ogni famiglia. In ogni famiglia ci sono dei bisogni e degli obiettivi da raggiungere diversi, e di conseguenza anche le soluzioni di investimento associate all'obiettivo sono diverse. Non ci stancheremo mai di raccomandare questo tipo di atteggiamento, ma a quanto pare fa fatica ad essere trasferito.
Ma io farei un investimento intanto, come dire, acquistando e leggendo Il Sole 24 Ore di sabato con Plus 24, grazie Gianfranco Ursino, siamo Plus sempre molto attenti anche a questi temi, cioè i costi ad esempio degli investimenti, come fare a chiedere informazioni. L'altro investimento invece che può fare un ascoltatore è Marco da Pesaro, per rispondere al domandone. Marco, buongiorno. Sì, qual è il valore delle banconote in circolazione nel 2020?
1435 miliardi.
Ma bravissimo, preparatissimo.
I marchigiani studiano, scherzi?
Già è tutto un magna magna. Va bene, grazie Roberto Anselmini, grazie a Gianfranco Ursino. Noi torniamo domani, parliamo di finalmente anche dei Bitcoin. Così molti di voi che sempre ce lo sollecitano saranno contenti, ma non solo di Bitcoin.
A domani.
Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su invesco.it.
Vi ha presentato
Due di Denari.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.